Ripartiamo da qui salutando Daniele Daino. Ben ritrovato Daniele, ciao.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora Daniele, intanto comincerei un po' dalle tue sensazioni su queste prime 20 giornate, mercato incluso, del Bologna, che con Thiago Motta mi sembra che abbia ritrovato, e anche aggiungo con un Sartori che insomma sulle scelte difficilmente sbaglia, un connubio che forse ha riacceso un po' anche le ambizioni di una piazza che si era un po', diciamo così, abituata ad avere una squadra tra le mani troppo forte per retrocedere ma troppo debole per l'Europa?
Sì, si era abituata un po', come dici te, un po' a questi campionati un po' tutti uguali, no?
Uh-huh.
Anche con Mihajlovic, insomma, ne ricordo anche del caro mister che ci ha lasciato, faceva intravedere sempre che poteva alzare l'asticella, ma che poi non riusciva mai a terminare i campionati così come o come li aveva incominciati. Ma io penso che sia anche un pochettino un problema di mentalità e di piazza, no? Dove questi giocatori, io poi ho giocato tanti anni a Bologna è una città che si sta bene, c'ha tifosi che ovviamente amano la propria squadra, ma che quando devono contestano in maniera sempre molto elegante, molto pacifica, no?
Uh-huh.
E questo porta un pochettino i giocatori a rilassarsi. Per cambiare e invertire questa cosa, il Bologna ha pensato prima ad un allenatore che a mio avviso è un allenatore preparato, che fa giocare molto bene e che sta portando il Bologna ad essere una squadra che innanzitutto ha trovato continuità dei risultati, ma soprattutto esprime poi un buon gioco, un buon calcio, valorizzando poi quelli che sono stati gli innesti inseriti, come dicevi te, dal direttore Sartori, che non ha bisogno di presentazioni e che bene stanno facendo. Quindi è una squadra organizzata, una squadra che gioca bene, che sta trovando continuità. Sicuramente non è un avversario facile da trovare. Poi uno dei meriti, secondo me, che do a Thiago Motta è comunque aver rivitalizzato un giocatore che tra l'altro se ne parlava anche in ambito Fiorentina, che è Orsolini.
Uh-huh.
Un giocatore che quando sta bene è quel giocatore che ha quel colpo in più, ha quel quid in più rispetto agli altri compagni. Quindi una nota positiva è il recupero sicuramente di un giocatore che con Mihajlovic invece si stava abbastanza perdendo, ecco.
Parlando proprio di mercato, insomma delle scelte del Bologna, è arrivato Kyriakopoulos, che fra l'altro insomma ha fatto una dichiarazione secondo me non banale per un giocatore che arriva a Bologna. Noi dicevamo, società che negli ultimi anni si è abituata un po' a questa posizione intermedia tra chi va in Europa e chi rischia di retrocedere, è arrivato Kyriakopoulos, ha detto spero di essere arrivato qua a Bologna con l'obiettivo di arrivare in Europa. Quindi insomma le ambizioni sono importanti da parte di chi approda a Bologna, peraltro lascia Sassuolo che comunque è una società anche quella con delle grandi qualità e che insomma il sogno europeo l'ha sempre avuto. Ma adesso parlare di Europa e di Bologna è davvero stimolante, mi verrebbe da dire.
Ma io poi, sai, avendo seguito per diversi anni Sassuolo quando c'era De Zerbi allenatore, mm-hmm. questo è un giocatore che io ho visionato, vedevo giocare nel Sassuolo di De Zerbi. Intanto secondo me il Bologna qui fa un acquisto ottimo per il campionato che deve fare il Bologna. È un esterno difensivo di grande spinta, di una discreta buona qualità tecnica, quindi sicuramente ha inserito un giocatore che ci sta in questo Bologna. E per quanto riguarda le dichiarazioni del giocatore, ovviamente sono dichiarazioni importanti, però sono anche date dal tipo di campionato che stiamo assistendo. Per quanto riguarda il discorso Europa, Europa League, io dico che ci sono moltissime squadre che se la possono contendere. È un campionato molto equilibrato anche da quel punto di vista, quindi chi avrà più continuità, chi avrà più tra virgolette anche un pizzico di fortuna, perché poi sai, gli infortuni in questi tipi di squadre sono determinanti, e con la buona sorte, un'ottima organizzazione, la continuità dei risultati, anche questo Bologna qua può tranquillamente sperare di trovare un posto tra virgolette in paradiso, no? Dopo uh-huh. tanti anni.
Daniele, domanda anche diciamo così pertinente da un punto di vista di ruolo. In cosa dal tuo punto di vista sono chiare e evidenti le differenze tra Odriozola e Dodò, e dove a tuo avviso la Fiorentina non sta ritrovando le stesse prestazioni che aveva avuto l'anno scorso con Odriozola?
Guarda, intanto mi sembra che la Fiorentina abbia un pochettino non cambiato pelle per come deve giocare, quindi se si parla nel ruolo, le richieste penso di mister italiano siano uguali a quelle che si chiedevano l'anno scorso a Andrea Zola, quindi nell'intento di proporre calcio, nel modo come lo vuole proporre italiano, nell'interpretazione del ruolo non c'è nessun cambiamento. Poi ovviamente i due giocatori sono due giocatori che si assomigliano in parte, che poi ovviamente hanno qualità differenti. Io dico che l'anno scorso Andrea Zola ha fatto un campionato eccezionale, ma così come ha fatto un ottimo campionato la Fiorentina, no? Mm-hmm. Quindi bisogna anche accostarla al tipo di campionato che sta facendo la squadra e al tipo di difficoltà che sta trovando, e questa Fiorentina quest'anno sta facendo molta più fatica rispetto all'anno scorso.
Daniele, ti chiedo anche della Coppa Italia, no? Che sta andando avanti con tante sorprese, l'eliminazione di Roma e Napoli da parte della Cremonese penso insomma siano il maggior manifesto, il manifesto di queste sorprese. Adesso, come dire, c'è spazio per sognare sia per la Cremonese stessa, ma in particolar modo per la Fiorentina, che ci sta maggiormente a cuore e che ha una strada verso la finale, non dico segnata, ma un po' più agevole. In questo senso, ecco, la Coppa Nazionale può essere il modo di tenere viva una stagione che, insomma, noi dicevamo tante squadre sognano l'Europa, ma mi sembra la Fiorentina attraverso il campionato la possa sognare un po' meno. Ecco, la Coppa Italia può essere a questo punto il campo in cui la Fiorentina può coltivare i suoi sogni.
Guarda, sì, la Fiorentina, come dicevi, anche le altre squadre che hanno passato il turno battendo squadre sulla carta nettamente superiori tecnicamente, tipo la Cremonese col Napoli, come hai accennato, ma sì, diciamo che questa avviene secondo me nel momento in cui queste grandi squadre, no, che hanno più qualità, più caratura tecnica, quando poi fai eccessivamente, in maniera forzata, fai il turnover, anche in una competizione come la Coppa Italia, se poi chi gioca, sono giocatori che solitamente magari hanno trovato poco spazio durante l'anno, non è facile trovare ritmo a partita, e qui dipende molto dalla scelta degli allenatori, no? Io poi considero la Coppa Italia comunque una competizione molto importante, ma non per quelle squadre che magari debbano regalarsi, capito, il cioccolatino, come certo. Si può dire, perché la Coppa Italia non è un cioccolatino, e lo si capisce quando arrivano le due squadre in finale. C'è molta attenzione, la competizione da casa è molto seguita, perché c'è sempre un ottimo audience sulla trasmissione della finale, e quindi l'obiettivo è arrivare in finale, ovviamente. Poi vincerla, secondo me, è un qualcosa di molto importante. Che la vinca la Juve, l'Inter, il Napoli, o che la vinca la Fiorentina, vincere una Coppa Italia è sempre un bel trofeo da mettere in bacheca, e quindi bisogna cercare di onorarla e cercare di arrivare in fondo, questo è sicuro.
Daniele, vedi delle difficoltà, diciamo così, diverse in quello che da qui in avanti si prospetta per Inter, Roma e Fiorentina? Fiorentina con l'asterisco che la gestione Amrabat sembra già appartenere al passato come problema, visto che comunque è stato convocato e ieri ha anche giocato. Però Skriniar, Zaniolo e Amrabat sono tre situazioni, secondo me, diverse tra loro, con delle similitudini, con delle complessità variabili?
Ma si assomigliano un po' tutte per come si erano create, se vogliamo. Diciamo che ogni squadra, adesso mi hai citato queste tre squadre ovviamente, che hanno questi giocatori che erano un po' sull'occhio del ciclone, no? Dal punto di vista del mercato e dell'uscita. La situazione Skriniar secondo me è un grosso errore del club, perché poi sai, bisogna entrare dentro nelle dinamiche, no? Delle varie situazioni, ci sono situazioni personali, ci sono situazioni magari del giocatore con l'allenatore, ci sono situazioni che il giocatore vuole andare via perché ha un'offerta, vedisi Skriniar. Zaniolo invece lì è proprio un discorso giocatore-allenatore, secondo me. Di Mourinho, secondo me, anche con l'ultima uscita che ha fatto, secondo me ha rotto totalmente gli equilibri tra quelli che sono il rapporto giocatore e allenatore. Adesso a Firenze non so il problema a Rabat, quando si era aperto, se era un problema tra allenatore e giocatore sempre, o del giocatore che magari esprimeva la voglia di andare a fare una nuova esperienza. E qui siete più bravi voi a dirmelo. però si parla di tre giocatori importanti che a mio avviso, se rimarrebbero nelle squadre dove sono, valorizzerebbero comunque la qualità della rosa in essere. Però dubito, forse dei tre quello che dà più speranza è proprio Rabat. Gli altri due secondo me li vedo proprio sul piede di partenza. Poi vabbè, Skriniar ha già l'accordo col Paris Saint Germain, quindi
certo.
se non è ora è a giugno. Per quanto riguarda Zaniolo, io ho la mia sensazione, penso che sia destinato a vestire la maglia del Milan, per quello che so io, ecco. Mm-hmm. Poi dipenderà anche molto dalla Roma e dipenderà soprattutto da José Mourinho, se ha la voglia di recuperare un giocatore che mi avviso è tra i migliori talenti che abbiamo in Italia, ecco. Poi sarebbe un peccato che la Roma non riuscisse a recuperarlo, però il Milan ovviamente in quella posizione di campo ha bisogno, e avere uno Zaniolo a quella cifra, a quelle condizioni, secondo me potrebbe essere un ottimo affare.